Chiodo fisso. Precari.
Uno sciopero atipico. Fabrizio.
Fabrizio, educatore precario. Io faccio parte di quel gruppo di precari che, quel sparuto gruppo di precari che 10 anni fa hanno dato vita all'esperienza della May Day a Milano. La May Day che è il 1° maggio dei precari e delle precarie. Questo percorso appunto inizia con un piccolo gruppo di precari che comincia a ragionare sulla propria condizione esistenziale di vita legata alla precarietà e si accorge che questa condizione è comune a un numero crescente di persone e soprattutto è una condizione che interesserà nel giro di pochi anni molte più persone fino a diventare la totalità della forza, della quasi la totalità della forza lavoro. In questi 10 anni quindi la funzione della May Day è stata quella del racconto, come dire, della condizione precaria, perché quello che abbiamo cominciato a dire ormai 10 anni fa è che la precarietà non è una questione legata solamente all'ambito lavorativo, ma è una condizione di vita che tracima quindi l'ambito delle 8 ore lavorative per coinvolgere tutto l'ambito della vita, dalla questione affettiva, quindi dall'impossibilità appunto di crearsi una stabilità anche a livello familiare proprio per l'incertezza economica molto forte, alla dimensione abitativa, soprattutto in una città come Milano che ha gli affitti più cari d'Italia se non d'Europa, ma questa condizione di difficoltà a arrivare a pagare l'affitto, come dire, accomuna tutto lo stivale. E quindi ha cominciato a interrogarsi su quali siano le caratteristiche di questa condizione precaria e ha provato a mettere in campo dei meccanismi di comunicazione per raccontare questa condizione e quindi da qui nasce la May Day, che è il 1° maggio precario. Questo 1° maggio nasce appunto per svecchiare un po' le manifestazioni tradizionali del 1° maggio che non riuscivano più a parlare alla totalità dei giovani precari che si affacciavano sul mondo del lavoro, perché non dimentichiamo che 10 anni fa la precarietà c'era stata raccontata come un ingresso nel mondo del lavoro, come un sacrificio di una generazione sull'altare della produttività in un'Italia che doveva ricollocarsi nell'ambito dello scacchiere globale e quindi si era barattato il sacrificio di una generazione in cambio di una ricollocazione dell'Italia su uno scacchiere globale. Ecco, questa menzogna è stata svelata nei 10 anni successivi perché la precarietà, una volta che ha coinvolto la prima generazione, quindi parlo delle persone nate alla fine degli anni 70, ha coinvolto gradualmente una seconda generazione, parlo delle persone nate negli anni 80, fino a quando ha tracimato nell'intero ambito lavorativo. Faccio un esempio molto concreto, anche adesso una persona di 50 anni che perde il lavoro e aveva magari un lavoro a tempo indeterminato difficilmente riuscirà a rientrare, quindi a ricollocarsi nel mondo del lavoro con un contratto a tempo indeterminato, quindi anche questa persona qui di 50 anni ritroverà un lavoro precario. Rispetto alle prime edizioni della May Day, quindi parlo della prima edizione in questo caso del 2001 della May Day, eravamo 5.000 persone, quindi è stata una grande festa, la prima parade, diciamo c'erano dei carri con la musica e 5.000 persone gridavano e ballavano, si riprendevano le strade di Milano annunciando diciamo l'evento della generazione precaria, dicendo ci siamo anche noi, siamo precari, lavoriamo tutto l'anno, ci vogliamo riprendere almeno il 1° maggio di festa e di lotta e ci siamo anche noi. Questo è la prima May Day. Poi facciamo un piccolo salto temporale, arriviamo al 2004, diciamo dopo 3 anni di percorso di May Day, la May Day travalica i confini nazionali e diventa Euro May Day, quindi nel 2004 si svolgono May Day in molte città d'Europa, penso a Barcellona, penso a Francoforte, penso ad Amburgo, penso a Zurigo in Svizzera, penso in diverse città in Europa. E per la prima volta si lancia un percorso di rivendicazione rispetto al fatto che molti luoghi di lavoro, nonostante il 1° maggio fosse la festa dei lavoratori e delle lavoratrici, fossero nonostante ciò aperti. Quindi si lancia questa idea di picchettare la catena commerciale, che sono diciamo i luoghi che anche il 1° maggio e il 25 aprile, che sono due feste sancite anche dalla Costituzione, ciononostante rimangono aperti. Quindi si creano questi gruppi, diciamo, di intervento sulle diverse catene che avrebbero dovuto chiudere le catene commerciali. Ecco, dopo questo atto, fatto il 1 maggio del 2004, negli anni successivi molte catene commerciali a Milano rimangono chiuse perché per paura di un intervento di San Precario, perché era bastato l'effetto annuncio di ripetere la situazione del 2004, che le catene, piuttosto che rischiare un danno nella propria immagine, preferiscono tenere chiuse. Ecco, il fatto di andare a colpire l'immagine è molto importante, è una delle innovazioni portate sia dalla Mayday che dall'invenzione di questo San Precario, che è un po', come dire, il santo patrono dei precari e del precario, che ci siamo un po' inventati in maniera un po' così scherzosa. Cosa vuol dire colpire l'immagine? Vuol dire fare un danno al profitto dell'azienda, perché le aziende, abbiamo imparato in questi anni, che basano molto della loro campagna commerciale sulla costruzione del brand, dell'immagine, del logo dell'azienda, e andare a sporcare, tra virgolette, questo logo, questo brand, fa male all'azienda perché intacca proprio il profitto. E quindi la dimostrazione della Mayday del 2004, di questa campagna di picchettaggio anche, come dire, virtuale della catena, dimostra il fatto che si può agire anche nei luoghi della precarietà, si può andare a colpire e a fare un danno all'azienda anche a livello comunicativo, a livello simbolico, a livello virtuale. Quindi, come dire, andiamo a rompere non una vetrina come materiale, ma una vetrina immateriale, simbolica, che però fa sicuramente più male all'azienda e sicuramente permette ai precari e alle precarie di fare dei passi in avanti nella riconquista graduale dei propri diritti. L'idea portante di quest'anno, diciamo dopo 10 anni di elaborazione dell'identità precaria, è la proposta di uno sciopero precario, ovvero sia come i precari e le precarie in questo paese riescono a riprendersi il diritto di sciopero, da una parte, e come questo diritto di sciopero possa andare a parlare in termini di welfare, di reddito e di ripresa dei diritti. Penso al diritto di maternità, al diritto ad avere una casa degna, al diritto ad avere la malattia e le ferie pagate, tutti diritti che nel vocabolario del precario medio sono assolutamente esclusi da questo vocabolario ipotetico. E quindi proviamo a rimettere al centro dell'agenda di questo paese il tema della precarietà e il tema dei diritti negati ai precari, perché siamo convinti che i precari e le precarie siano la forza produttiva, il tessuto del lavoro vivo di questo paese, e che se i precari e i precarie si fermano, si blocca tutto il paese. Bene attenti, precari e precarie, nativi e migranti, perché siamo coscienti anche che una parte importante della forza lavoro è costituita dai migranti, che sono 4 milioni e mezzo in questo paese, esattamente corrisponde al numero di precari italiani, che sono circa 4 milioni in questo momento.
Si può vivere anche a Milano, nel cuore della città, c'è tanta gente in giro per le strade, c'è tanta elettricità, sia tutto portata di mano, non si scappa dalla realtà, è la gente che vive, che lavora, che si diverte, che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo, arrivi dove vuoi e trovi tutto quello che ti può servire, anche quello che non sapevi di volere, in fondo sono nato a Milano 25 anni fa. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano.
Si può vivere anche a Milano, Eugenio Finardi.
Si fanno feste qua a Milano, ci si riprende la città. Basta una qualsiasi occasione, la primavera o la rivoluzione, si trova ogni soluzione in cerca della verità. Anche quando ci si va a scontrare con il quotidiano, con il personale, si sa vivere anche a Milano, e chiunque ve lo dirà.
Chiodo Fisso è a cura di Loredana Rotundo con la regia di Diego Marras. Chiodo Fisso @rai.it